Avete visto che luna bellissima che c'è questa sera? Una serata magica per parlare. Allora, benvenuti a questo pubblico ampio e bellissimo che mi onora della sua presenza questa sera. Benvenuti agli amici di Radio 11.11 che ci ascoltano. Questa sera siamo qua per parlare di un tema che penso sia caro alla vita di tutti noi. Parliamo di amore, ma parliamo di amore in una connotazione umana, perché tutti sappiamo che l'amore è l'energia più forte della vita, l'amore governa ogni cosa, come ci ricordava anche Dante, ma l'amore di per sé è perfetto. Noi, in quanto esseri umani, forse un po' meno. E quindi l'amore con cui dobbiamo fare i conti è quello che riusciamo a vivere nella nostra esperienza e nei nostri limiti di essere umano. Ecco perché il titolo di questa sera. Parliamo di dipendenza e parliamo di autonomia. Forse abbiamo fatto esperienza di questi aspetti. Forse tutti sappiamo nelle nostre esperienze di vita cosa vuol dire dipendenza affettiva. E forse tutti abbiamo cercato in noi un anelito a crescere, a migliorare attraverso la relazione per poter diventare persone autonome. La prima riflessione che vorrei fare è su questo termine, autonomia. Autonomia è una parola molto interessante, la cui etimologia già ci racconta tanto. Autos, se stesso, nomia, legge. In realtà l'autonomia è quella condizione di essere liberi di vivere secondo le nostre leggi. E detta così, potrebbe significare anarchia, potrebbe significare voler fare ognuno quello che vuole. Ma autonomia si sposa con un concetto di responsabilità. Siamo autonomi quando sappiamo rispettare il confine dell'altro, non pesare sull'altro, ma avere dignità nelle scelte di vita e saperci sostenere senza confidare che l'altro ci faccia da babysitter. Autonomia significa sapersi guardare dentro, saper leggere i propri bisogni fondamentali, soprattutto nella relazione, ma anche riconoscere i propri valori per portarli nella vita di ogni giorno. È facile confondere il concetto di libertà e di autonomia con il capriccio o l'egoismo, il pensare che essere rispettosi di una propria legge significhi vivere così, un po' come viene. In realtà, quel concetto di libertà di cui parlavamo prima è un aspetto fondamentale se sposato alla responsabilità che abbiamo nominato. Un matrimonio sacro, direi, perché libertà in questa accezione diventa qualcosa di profondamente etico. Ma non si può imparare il rispetto per l'altro, l'amore per l'altro, se prima non si impara il rispetto, l'amore per se stessi. Viviamo in una società che ha molto messo l'accento sulla generosità, quindi sulla necessità di dare all'altro, di saper essere altruisti. Ma dimentichiamo che si può dare all'altro quando si vive serenamente la propria condizione e quando ci si conosce veramente. Quanti di noi possono dire di conoscersi veramente? Sarebbe ambizioso. Tutti conosciamo la famosa frase socratica, no? Sapere di non sapere è fondamentale nella vita perché ci mantiene in una condizione di umiltà e di accettazione del fatto che ogni esperienza è un'esperienza in cui impariamo. Attraverso ogni esperienza del vivere noi diventiamo persone migliori se sappiamo mettere a frutto l'esperienza. E l'amore è l'occasione più grande di poter crescere, perché l'altro diventa il nostro specchio prezioso, colui che ci rimanda a qualcosa di noi e ci insegna continuamente non solo le parti che di noi possiamo apprezzare con facilità, ma ci rimanda soprattutto le parti scomode, Tutte le volte che incontriamo un'altra persona e sentiamo un fastidio, sentiamo di criticare, di giudicare dei suoi aspetti, stiamo facendo i conti con quelle parti di noi che vivono nell'ombra, che fanno parte di quello che io definisco il condominio interiore, ma che non abbiamo la facilità e il piacere di riconoscere, pensando che i nostri vestiti siano solo il 50% di quelli che possediamo. Abbiamo scelto di essere in un modo quando eravamo molto piccoli, per sopravvivenza, per strategia, e abbiamo rinnegato tanti altri aspetti che sono finiti nello sgabuzzino, ma che sono fondamentali per riequilibrarci e vivere potenzialmente in tutte le direzioni. Come mai la relazione diventa un'esperienza così sofferta? E succede spesso. Tante volte parliamo di amore in termini di sofferenza. Parliamo di amore come qualcosa che ci dà una gioia infinita, quella molla che ci porta a sperimentare cose che non avremmo mai immaginato di noi. Quando siamo innamorati facciamo cose folli, no? Ma anche tante volte ci lamentiamo della relazione, soffriamo per la nostra relazione e sempre pensiamo che il completamento avvenga attraverso l'altro, la persona che è oggetto dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni. Ma l'altro non ha questa funzione nella nostra vita, non è un completamento, non è un bisogno, non è una necessità. L'altro è lo specchio prezioso attraverso cui certamente possiamo guardarci in maniera più autentica e crescere, se lo sappiamo fare, perché per accettare questa condizione dobbiamo saper essere un pochino umili, saperci mettere un po' in discussione e pensare che veramente tutte le persone che incontriamo possono essere nostre maestre, soprattutto quando ci rimandano aspetti scomodi. Qual è invece la condizione in cui spesso viviamo la relazione? Le emozioni scomode, quelle che ci fanno vivere in una condizione travagliata. Quanti di noi, per esempio, nella vita hanno sperimentato la gelosia? Possiamo alzare la mano? Quanti hanno sentito gelosia? Ok, siamo tutti sulla stessa barca, mi pare, no? Io faccio un lavoro che mi porta ogni giorno ad ascoltare le storie di vita delle persone. Il mio lavoro è accompagnarle nel loro percorso di crescita. E tantissime volte ascolto storie di gelosia. Gelosia, rancore, anche desiderio di vendetta. La gelosia, come ogni emozione, non deve essere demonizzata, fa parte di noi. La difficoltà nasce da un volume alto a volte. Quel volume alto è una proiezione che noi facciamo sul nostro partner, sul nostro compagno, sulla nostra compagna di vita. Perché? Sicuramente non ha a che fare con la persona che abbiamo di fronte, non ha a che fare con i suoi comportamenti. Nasce in noi come attaccamento alla nostra parte vulnerabile, cioè a quelle ferite che abbiamo sentito, provato, quando eravamo bambini. L'amore, che è questo sentimento potente e fantastico, è vero che ci dà il coraggio di superare dei limiti, di andare oltre, ma è vero anche che quando amiamo risveglia in noi una paura immediata, la paura della perdita. Quando amiamo, immediatamente abbiamo paura di perdere chi amiamo. E da lì andiamo a toccare una condizione di vulnerabilità e soprattutto un senso di precarietà che ci agitano profondamente. La gelosia a quel punto rischia di assumere un tono anche molto elevato. Ci travaglia, ci fa vivere notti insonni, ci mette in profonda difficoltà. E noi pensiamo che la responsabilità del nostro malessere sia da attribuire alla persona con cui stiamo condividendo la nostra vita, anche in quel momento. Ma in realtà è il nostro bambino vulnerabile che dentro reclama un genitore amorevole. È il nostro bambino vulnerabile che sente tutta l'insicurezza e l'instabilità e vuole certezze. E ci spinge a chiedere certezze alla persona che abbiamo di fronte. Ma quella persona non potrà mai darci la sicurezza che in noi manca. Sostanzialmente, quando la gelosia assume volumi elevati, diventa una questione di mancanza di autostima. Non stiamo vivendo bene con noi stessi. Stiamo dimenticando l'amore più importante della nostra vita, che non è mai quello per il nostro partner, per la nostra partner, ma è l'amore per noi. Il saper accudire le nostre vulnerabilità, il saper riconoscere i nostri limiti per tramutarli in possibilità di evoluzione. Ecco perché una relazione diventa dipendenza. Quando attribuiamo all'altro il ruolo del salvatore, di colui che deve completare ciò che sentiamo mancante in noi o nella nostra vita, la relazione non è più amore, ma si configura come bisogno. E amore e bisogno non sono due parole che vanno a braccetto. Il bisogno è legato alla nostra ferita. È la proiezione sull'altro del ruolo del babysitter. L'amore vuole la libertà, è un'esperienza di crescita. Quando amiamo veramente, non vogliamo possedere l'altra persona, non la vogliamo chiudere in un'esperienza limitante. Non diffidiamo. Non pensiamo che quella persona possa tramutarsi nella nostra peggiore nemica, cioè in colei che ci tradisce. L'amore è quella generosità che ci dovrebbe spingere a volere per l'altro la felicità e la sua realizzazione. Se amiamo veramente, noi aneliamo che l'altro compia il suo percorso di crescita, come lo desideriamo per noi. Vogliamo che l'altro possa andare nel mondo per fare esperienza e ritornare da noi scegliendoci ogni giorno. Questo è amore, ed è molto lontano da quello che poi diventa, per esempio, la routine del quotidiano, dove l'amore diventa una situazione spesso asfittica e dove chiudiamo il recinto pensando che la chiusura tuteli noi dal tradimento dell'altro. Ma in realtà un sistema stagnante è destinato a soccombere. Se veramente vogliamo bene alla nostra relazione, le facciamo prendere aria, le diamo ossigeno, andiamo nella vita e lavoriamo per realizzarci. E tutte le volte che facciamo esperienza all'esterno, paradossalmente, per quella parte di noi un po' conservatrice, stiamo portando nutrimento alla coppia. Stiamo portando alla coppia la possibilità di confrontarsi con una realtà più ampia, di aprire la mente, di spalancare il cuore e di camminare in un processo di autorealizzazione. Mi piace fare ricorso a storie che possano un po' insegnarci. Le storie antiche accorporano tanta tradizione popolare, ma anche tanta saggezza, tanta esperienza di vita. Quando parliamo di amore, parliamo in termini di mitologia, di personaggi che ci sono noti più o meno, no? E nell'antica Grecia il dio dell'amore è Eros, che è un bimbo con delle piccole ali, un po' discolo, anche un po' pasticcione, che ha queste frecce fantastiche. Ogni volta che scaglia una freccia, il cuore della persona colpita si scioglie e si innamora. Lui è così pasticcione con le sue frecce che spesso diventa vittima delle sue stesse frecce, si ferisce da solo e scopre che quelle armi sono micidiali, perché anche lui piomba in una fase di perdizione totale, di anche disperazione a volte, conosce tutte le sfumature della relazione. Ma c'è un amore che assume anche sembianze diverse. Qualche giorno fa ero a Verona e raccontavo questa storia parlando di argomenti diversi. Un dio che è opposto a Eros nella mitologia greca si chiama Apollo. Apollo è il dio dell'evidenza, è il dio del sole, è la rappresentazione archetipica dell'energia maschile, un'energia trascendente, verticale, è tutto quello che ci porta verso il cielo, al contrario del principio femminile che ha una connotazione più espansiva, più orizzontale come la terra. Il dio Apollo anche ama e non è molto fortunato in amore. Ogni volta che incontra l'amore succedono tragedie, perché lui è un po' preso da sé, un po' centrato sui suoi bisogni e sui desideri. Ad un certo punto incontra una terrestre, una donna, un'umana, e rimane incantato da questa ragazza giovanissima, un'adolescente, una che sta appena sfiorando l'esperienza della vita. Lei si chiama Cassandra. L'avete sentita nominare? Cassandra è una ragazzina bellissima, incantata dalla vita, così curiosa da voler conoscere quel qualcosa in più. Lei cerca un qualcosa in più, ma ancora non sa di cosa si tratti. Apollo le fa una corte sfegatata. Va da lei ogni giorno, parla con lei, passa un tempo con lei e si propone. Ma lei, che ha appena approcciato la vita e che è così curiosa della vita, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ha appena cominciato a fare esperienza e non ha desiderio di trovare già una stabilità. Ad un certo punto si accorge che Apollo ha un grandissimo dono. Voi sapete che Apollo è il dio della profezia. In Grecia ci si recava ai suoi templi per poter ascoltare oracoli. Cassandra rimane incantata da questa sua capacità di leggere il futuro, di sapere, di conoscere ciò che sarà. E quindi, ad un certo punto, quando il Dio le dice: io ti do tutto quello che vuoi, chiedimi, perché qualsiasi cosa tu voglia sarà mia cura fartelo avere. E lei, ad un certo punto, trova la risposta. Lei vuole essere come lui, vuole conoscere, vuole sapere, vuole vedere il futuro. E Apollo le dice: sì, io sono disposto a concederti questo dono. Ti concederò di vedere il futuro, di essere la profetessa, colei che vede. Ma c'è una condizione: staremo insieme. E Cassandra, così desiderosa di acquisire quel dono, accetta il patto, accetta l'accordo e diventa, in effetti, una grandissima profetessa, la più grande. Tutti vanno da lei per farsi fare predizioni, per conoscere la propria vita, per conoscere l'evoluzione delle situazioni della propria vita. Ma Cassandra commette un tradimento, non rispetta il patto e non sarà col dio Apollo. Apollo soffre in una maniera indicibile ed è attraversato da quelle emozioni di cui parlavamo poc'anzi. teme la perdita, vive il tradimento, si sente inquieto e anche comincia ad entrare in lui il desiderio di vendetta. Cassandra, in qualche modo, percepisce che qualcosa cambierà. Sente che l'aria si sta trasformando. Apollo si ritira agli ghiacci nel nord e nel gelo riflette lui puramente. Riflette su quale dovrà essere il destino di Cassandra e decide. Andrà da lei e le dirà: cara Cassandra, il dono che ti ho concesso è tuo e io non potrò mai toglierti quella capacità di vedere che ti ho regalato. Ma posso far sì che questo dono che ti ho dato per amore diventi la tua tragedia. Io ti condanno a non essere creduta. Quindi tu continuerai a vedere, a conoscere la vita, ma nessuno crederà più alle tue profezie. Vedete, Apollo avrebbe potuto trovare altre soluzioni. Sarebbe potuto andare dal suo antagonista, avversario Eros, e chiedere al Dio l'intervento di una delle sue frecce. Eros è l'amore che noi conosciamo nella vita di tutti i giorni, quell'amore che è aria, che ci porta alla follia, che ci porta il gioco, che ci fa impazzire e non vedere più niente. Eros è l'amore cieco, Apollo no, è l'amore che vede. Cassandra avrà anche un'altra condanna, insostenibile per l'essere umano. Potrà conoscere e vedere il momento della sua morte. Conoscere e vedere il momento della morte, della propria morte, è terribile, ma succederà. Tant'è che ad un certo punto, in questo suo peregrinare nel mondo senza essere creduta, incontrerà Agamennone. E Cassandra farà una predizione, dirà ad Agamennone: tua moglie Clitemnestra verrà e ci ucciderà entrambi. Agamennone non la crederà e la porterà con sé come schiava, finché non arriverà il momento in cui Clitemnestra li ucciderà. Quando Cassandra si rende conto che la sua morte sta avvenendo, mentalmente richiama Apollo e gli parla. Gli parla con un'intensità e con una profondità che è solo dell'esperienza, che è solo di chi ormai ha perso l'innocenza e la curiosità della vita e ha acquisito una saggezza. E dirà questo ad Apollo: vedi, io ho fatto un errore, perché ho tradito un patto. Tu mi hai fatto il dono dell'amore, mi hai dato quello che volevo e in fondo mi hai concesso di diventare te, perché io volevo conoscere e sapere come solo tu fai, e questo tu me lo hai dato. Ed è vero che io ho tradito quel patto umano, ma a modo mio ti ho amato. Ti ho amato diventando te. E ti ho amato offrendoti un dono, che è la scontentezza. Da Dio tu hai dovuto conoscere il limite. Un limite intrinseca è degli esseri umani. E questo limite ha regalato a te, che sei il Dio del sole, il Dio della luce, un'ombra. Quindi il dono che Cassandra fa al Dio della luce per amore è di conoscere l'ombra, e da quel momento la luce che Apollo offre agli esseri umani è una luce che comprende tutti gli aspetti, è una luce completa, perché ha in sé l'evidenza, ma anche l'ombra. Questo amore di cui stiamo raccontando è un amore che ci insegna del nostro amore per la vita, del nostro amore per l'altro, del nostro amore per noi stessi. L'amore di Eros è l'amore a cui tutti gli esseri umani anelano, è l'amore della follia, è l'amore della leggerezza, della complicità, del gioco, è l'amore della passione, di tutto quello che ci può far volare, far sognare. Ma non è l'amore della persona esperta che vuole conoscere il senso della vita, perché conoscere e vedere implica un altro tipo, un'altra qualità di amore. Chi fa ricerca in qualche modo sente e sa che la sua è una esperienza in solitario, che c'è una possibilità di essere compagni di percorso, ma pur sempre individui. E in questo troviamo un'autonomia, sapendo che incrociamo altre anime durante il nostro viaggio, durante la nostra esperienza, che possiamo scambiare con altri valori, contenuti, gioie, anche sofferenze, ma che il percorso rimane sempre individuale. E che Eros può svolazzare nelle nostre vite a tratti, ed è bello poter cogliere il dono che Eros ci offre, ma che è una parzialità e che non può bastare per riconoscerci autenticamente e per andare avanti in un percorso di autonomia e soprattutto di autoconoscenza. Abbiamo usato una parola che è tanto importante e che probabilmente non possiamo pronunciare a cuor leggero. Questa parola è individuo. Noi ci riferiamo a noi stessi come degli individui, ma individuo significa non diviso e non divisibile, mentre la vita quotidiana, l'esperienza di ogni giorno ci insegna che siamo frammentati in tanti aspetti e che tante parti dentro di noi a volte prendono voce, prendono le redini del condominio interiore in mano, e noi non abbiamo tanto potere di amministrare e di gestire. Sarebbe bello pensarsi individui, ma essere individui è un traguardo, non è un punto di partenza. E invece, come partenza, noi ci possiamo definire persone. La parola persona in latino significa maschera. Noi siamo maschere. Quante ne indossiamo? Tantissime. Ogni giorno, per strategia di sopravvivenza, per adattamento, è funzionale. Il limite lo conosciamo quando non sappiamo identificare le maschere che portiamo e ne siamo un po' vittima. È interessante invece pensare che le maschere possono diventare coscienti. Possiamo scegliere di assumere un comportamento adeguato alla circostanza, ma anche ai nostri bisogni reali. E quindi invece di essere vittime delle nostre maschere, possiamo diventare persone un po' più autentiche e sanamente strateghe, strateghe in maniera funzionale. Anche nella relazione portiamo maschere. Questa parola magari ci evoca concetti negativi, ma proviamo a pensare, per esempio, quante volte abbiamo voluto risparmiare una sofferenza a una persona amata. Pensiamoci come genitori in quelle circostanze in cui magari siamo preoccupati e non vogliamo riversare quella preoccupazione sui nostri figli, e quindi magari mettiamo una maschera del sorriso, ed è un sorriso che non sentiamo realmente, ma che è fondamentale per proteggere e accudire. Quindi le maschere possono diventare strategia cosciente, possono portare valore. C'è un altro aspetto, quindi, che possiamo considerare nella relazione. Solo noi possiamo essere buoni genitori di noi stessi. Per essere autonomi occorre che comprendiamo che chi bada alle nostre vulnerabilità siamo noi, madri e padri del nostro bambino vulnerabile. L'altro può certamente aiutarci, collaborare, ma per scelta, non per dovere. E soprattutto non siamo noi che possiamo attribuire alla persona che amiamo la responsabilità di prendersi cura di noi negli aspetti più sofferenti o più mancanti. Mentre d'abitudine succede questo, che l'altro diventa un po' o il capo espiatorio o il recipiente che raccoglie, scusate l'espressione, ma tutte le nostre miserie. E siamo tanto proiettivi, la relazione diventa soprattutto frutto delle nostre aspettative. Non facciamo altro che confrontare la nostra situazione, la persona amata, con un ideale. Ma gli ideali restano in cielo, no? Non sono di questa terra. Sarebbe bello pensare alla relazione come un punto di mediazione. Molto spesso, quando ascolto clienti che mi raccontano disagi in situazioni di relazione intima, un argomento caldissimo ogni volta è quello della fedeltà. Fedeltà non è un obbligo, non è una legge, non è qualcosa di dovuto. Fedeltà è una scelta, ed è una scelta quotidiana. Noi possiamo scegliere di offrire fedeltà, ma a livello ideale non possiamo pretenderla. Sempre per quel principio di libertà di cui parlavamo. Non voglio essere confusa. Quando parlo di libertà, lo ridico, non intendo smodatezza, non intendo mancanza di rispetto. Ma è molto interessante cambiare l'ottica attraverso cui valutiamo e viviamo la relazione. Invece di pensare che la relazione possa essere tutta una serie di leggi non dette ma trasmittibili e necessariamente approvate nel momento in cui scopriamo di tenere veramente all'altro, sarebbe interessante pensare che ogni relazione è una realtà a sé stante in cui due persone si confrontano e trovano un punto di incontro che è media tra i bisogni e i sogni, il desiderio di realizzazione dell'uno e dell'altro. Sarebbe bello pensare che possiamo stare in una relazione con un profondo senso di dignità e che chi gestisce la relazione non sia la nostra parte bambina sofferente, ma l'adulto che è in noi, che ha, diciamolo così, un potere contrattuale, perché conosce il valore di sé e della propria offerta e quindi può donare prima che chiedere. Cosa ne pensate? Non mi fate fare un monologo, è bello che costruiamo tutti insieme.
Bravissima, dice le cose molto belle, molto vere.
Grazie.
Solo che molte cose stanno più nel cielo che sulla terra. Perché dovremmo avere tutti la maturità. c'è molto difficile. Per questo ci sono i conflitti con la casa ed emerge sempre l'individualità dell'egoismo, almeno secondo me.
Grazie. Intanto grazie e un applauso da parte di tutti noi per te. Intanto perché ci vuole un profondo coraggio a rompere il ghiaccio, a parlare e a dare voce a qualcosa che pensano magari tante persone nella stanza, no?
E questo è il mio problema, che io dico sempre quello che penso.
Parliamone, che è importantissimo. Intanto, tutto quello che pensiamo molto celeste può diventare molto terreno. Qualcuno diceva come sopra e così sotto. Che cosa vuol dire? Che in fin dei conti attraverso un lavoro di autoconoscenza noi possiamo veramente far diventare i valori un'esperienza del quotidiano e ce lo dimentichiamo spesso. Se proviamo a guardare un pochino dentro di noi, e magari questa può essere un'occasione per cogliere lo spunto, no? Approfittare della circostanza. Quando siamo in un rapporto con l'altro, che cosa facciamo di solito? Qual è l'atteggiamento, per esempio, in un confronto, in un discorso, in una discussione? Che facciamo?
Vogliamo prevalere.
Vogliamo prevalere, ok? Che vuol dire vogliamo prevalere? Controllo. Portare l'altro dalla nostra parte, siete bravissime. Quindi sostanzialmente quello che facciamo è lavorare per avere ragione. Tutti quanti noi, quando entriamo in una relazione, non ci preoccupiamo più di noi stessi, ci preoccupiamo tanto dell'altro. In una prima accezione costruttiva, nel senso che vorremmo offrire. In un'altra accezione meno costruttiva, che è portare l'altro a accettare, riconoscere che abbiamo ragione. Bach, Edward Bach diceva questo: gli esseri umani vogliono sempre portare l'altro a sé attraverso un percorso per cui affermano le loro ragioni, e litighiamo per questo, litighiamo perché ognuno perora la propria causa. Sarebbe molto interessante fare un esercizio quotidiano, pratico, molto semplice, si fa per dire, che è mettersi di fronte all'altro e accantonare per un momento l'idea di avere ragione, piuttosto soffermarci ad ascoltare. Proviamo ad ascoltare il bisogno e la ragione dell'altro, anche in un momento forte, anche in un momento di discussione. Facciamolo un attimo, fermiamoci, ma con sincerità, fermiamoci e ascoltiamo quello che l'altro sta dicendo. Sarà interessantissimo. Che cosa potrebbe farci scoprire, secondo voi, una esperienza di questo tipo?
Vedere l'altra parte come presenta il problema, perché noi viviamo in una realtà tridimensionale e non esiste solo il mio lato. Quindi, secondo me, non è trasportare l'altro, essere se stessi e far vedere le motivazioni di quello che io credo che mi dia ragione, ma è il mio lato ed è la mia verità, che non esiste la verità assoluta, però io devo rispettare anche e confrontarmi con la verità altrui.
Perfetto, è esattamente tutto quello che non facciamo nei rapporti di ogni giorno. Quello che cerchiamo di fare è esattamente l'opposto, è metterci nella condizione di affermare una nostra opinione considerando la verità assoluta. E io dico sempre, in nome della verità, nella storia sono successe tragedie. Tutte le volte che sono successe stragi, tutte le volte che sono successe crociate, tutte le volte che abbiamo avuto esperienze così drammatiche, di base c'era qualcuno che pensava di essere depositario di una verità assoluta. I rapporti interpersonali sono esattamente la stessa cosa, la società è lo specchio di ciò che siamo come persone. Quindi sarebbe molto interessante fare un'esperienza di ascolto, perché l'ascolto, oltre a tutte le belle cose che avete detto, ci regala anche un altro elemento preziosissimo, che è la comprensione della ferita dell'altro. Quando l'altro parla e ci racconta di sé, noi possiamo capire qual è la sua ferita. E ascoltare la ferita dell'altro ci dà informazioni sulla nostra. Conoscersi profondamente significa rientrare in contatto con quella ferita da cui si è strutturata la nostra personalità. Ognuno di noi ha una ferita originaria. Da lì siamo partiti per diventare, come dicevamo poc'anzi, persone. Quella ferita ha condizionato e condiziona tutta la nostra vita se non la sappiamo riconoscere, perché da lì noi rimettiamo in atto un copione che si ripete nello stesso identico modo ogni volta che viviamo un rapporto. Ogni volta, in maniera inconscia, riproduciamo la stessa storia di dolore, lo stesso tipo di ferita. Quindi è molto interessante pensare che entrare in contatto con la nostra ferita ci faccia capire che cosa vuol dire vulnerabilità. Passaggio 2, ascoltare l'altro ci fa riconoscere la ferita che lo anima, che lo fa soffrire. E quindi nell'esperienza di riconoscere che l'altro ha una ferita come la nostra, noi ci apriamo ad una sensibilità più profonda, ad un ascolto più autentico, che fa cadere molte sovrastrutture. È un po' come dire che si ritorna ad essere bambini nella comprensione di sé, ma anche che da quel momento si ha la possibilità di strutturare in noi una parte genitoriale che sa essere realmente accudente e protettiva. Quando lo so fare con me, veramente posso mettere da parte per un attimo il mio bisogno di avere ragione e posso dare un autentico spazio alla persona che dico di amare. In quell'istante la relazione assume tutt'altra forma. Si stabilisce una connessione, si stabilisce un dialogo ad un livello più profondo. Cadono le pretestuosità del confronto e si va al nocciolo della questione. Si arriva a capire quali sono davvero i bisogni. E questo fa una grandissima differenza. C'è un'altra storia molto interessante che la nostra amica mi ha suggerito parlando di verità. E forse è importante raccontarci un po' il valore della verità. Io personalmente sono convinta a livello personale, e quindi poi lo condivido con i miei allievi durante i corsi, che la verità non è una buona verità se fa male. Noi molte volte pensiamo di fare del bene quando siamo sinceri a tutti i costi, ma anche in questo perdiamo di vista che siamo parziali e che quella che crediamo essere una verità è un punto di vista. Soprattutto quando abbiamo a che fare con l'altro e le sue vulnerabilità, forse pensare di dire la verità significa fare male, significa ferire, significa colpire. Non tutti sono pronti a sentire una verità. Pensatelo nei rapporti, ma per esempio pensatelo in un rapporto di tipo terapeutico. Immaginate una persona che va da uno psicologo, che va da un terapeuta, da una guida, da una persona che si identifica come qualcuno che ci può sostenere e aiutare in un momento di bisogno. Magari l'altro in un sereno distacco può vedere delle cose di noi. Questo non vuol dire che sia sano che ce le dica tutte in una volta. Immaginate di andarvi a sedere di fronte a qualcuno che con la migliore buona fede ha visto di voi tanto. Quanto sarebbe sostenibile ascoltarlo tutto insieme? Lo immaginate? Ma quante volte noi abbiamo la presunzione di farlo con le persone amate a fin di bene? Quante volte andiamo dai cari sostenendo di vedere e di conoscere qualcosa che loro non stanno vedendo? Non invito alla menzogna, chiaramente, non invito a dire bugie, ma invito anche qui a sentire, a regolare la relazione rispetto a quello che è possibile per le due persone che la costituiscono. Invito a riflettere sul fatto che la verità che stiamo sostenendo non è assoluta, ma che è un nostro punto di vista. Ancora una volta, i greci ci insegnano qualcosa in questo senso. Nell'antica Grecia c'è un matrimonio che è molto particolare, molto strano da pensare. Sapete che esisteva un dio un po' diverso dagli altri, si chiamava Efesto. Questo dio era particolare perché, mentre tutti gli altri dei sono un esempio di folgorante bellezza, Efesto era il bruttino della situazione. Lo partorisce per partenogenesi, quindi da sola, la sua mamma Era, che è la regina degli dei, la moglie di Zeus. E nasce questo figlio che è brutto, molto piccolo, storpio, e questa madre, quando lo vede, rimane inorridita, lo rifiuta completamente al punto da spingerlo giù dall'Olimpo. Lui cade dal cielo e va nel fondo della terra passando per tutta l'acqua. Cade per 9 giorni e 9 notti di seguito. Sarà cresciuto da altre creature femminili che non sono la sua mamma e che vivono nel fondo dell'oceano. E sarà l'unico dio che imparerà a lavorare, perché nel fondo della terra, solo con se stesso, lui si appassionerà di metalli e di fuoco e quindi imparerà a forgiare. Tant'è che produrrà delle cose bellissime, tra cui gioielli bellissimi, preziosi, che adorneranno donne e dee. A un certo punto Era, che non sa più che quello è suo figlio, vedendo questi gioielli, avrà desiderio di averli. Quindi lo convoca nel regno dell'Olimpo, e quindi Efesto per la prima volta sale sul Monte Sacro ed entra nella dimora degli dei. E in questa circostanza Zeus, il padre degli dei, lo vede per la prima volta e si chiede chi è. Intanto lui incontra Era, parlano, scambiano, e quando lei gli chiede delle sue collane e chi fosse lui, lui seccamente le risponde: sono tuo figlio. Lo ascolta anche Zeus, che non sapeva niente, perché Era non le aveva raccontato questa cosa. Zeus si sente in colpa terribilmente e vuole in qualche modo ricompensare quel figlio così derelitto, abbandonato. E quindi, come fanno gli dei, e lo abbiamo visto anche prima, che è una loro abitudine, gli dice: dimmi tutto quello che vuoi. Fanno così per abitudine loro. Ti do tutto quello che vuoi. E lui, che è quello che costruisce le cose belle, in realtà dalla vita vuole una cosa soltanto: circondarsi di bellezza, perché ne ha sofferto la mancanza. E lì attorno ci sono tutti gli dei. Lui si gira e vede una figura femminile incantevole che in quel momento sorride. Si incanta e immediatamente dice: voglio lei. Sapete chi era? La dea Afrodite, dea della bellezza e dell'amore, che quindi diventerà la sposa del bruttissimo Efesto. E i greci dicono una cosa fantastica, dicono che dal connubio della tecnica, quindi dalla sua capacità forgiatoria, e dalla bellezza, della bellezza, dell'amore, nasce arte. Quindi l'arte è figlia di Efesto e di Afrodite. Ma lì, in questo covo di soggetti particolari, c'è un bimbetto, no? Con un carattere un po' difficile, si chiama Ares. Uno che sta per diventare un giovanotto piuttosto irrequieto e focoso, è il dio della guerra. E anche se è così piccolo e non può mettere ancora becco nelle storie degli dei grandi, non gli sta tanto bene questa unione. Tant'è che qualche anno più tardi, diventato lui un guerrierone che attacca brighe per tutto il mondo, una volta riportando un toro, il toro più grande della terra, ammazzato al padre per fargli vedere le sue capacità, incontra lì una vestita di tutti i veli blu. È Afrodite. E lui perde completamente la testa. Da lì la vede sorridere e ricorda il sorriso di tanti anni prima. Si presenta, le dice: tu chi sei? E lei risponde: Afrodite. E lui dice: io sono Ares, il dio della guerra. La prende e la porta con sé. Si ameranno appassionatamente per una storia lunga un'eternità. Per una storia lunga un'eternità. E avranno tantissimi figli. Tra questi ve ne dico qualcuno, perché sono fondamentali per noi e per quello che stiamo dicendo questa sera. Phobos, Deimos e anche Armonia. Phobos, in greco, paura. Deimos, terrore, il terrore della guerra. Perché, secondo voi, la dea della bellezza e dell'amore insieme al dio della guerra producono Phobos? Perché producono paura? Perché generano come figlio paura? Avete qualche idea? Perché sono gli opposti? E perché gli opposti dovrebbero produrre paura? Io però questa cosa ve l'avevo già detta prima, all'inizio della nostra chiacchierina. Ve la ridico? Esatto, perché quando incontriamo l'amore, subito si genera in noi la paura della perdita, subito, e abbiamo anche il terrore della guerra, abbiamo timore che scoppi qualcosa che turba quella condizione ideale che stiamo respirando, e così è. Perché poi attacchiamo brighe proprio perché siamo vulnerabili. Ma la terza figlia è Armonia, perché quando dentro di noi onoriamo la dea dell'amore e il dio della guerra contemporaneamente, cioè accettiamo i nostri opposti e ci collochiamo al centro, il risultato è Armonia. E fin qui tutto bene, però ci siamo scordati del nostro caro Efesto. Giusto? Marito in una posizione non felicissima. Bene, in questa storia si intromette uno che sa tutta la verità. Questo qualcuno si chiama Helios, il dio del sole, un altro. Che cosa fa Helios? Vede tutto. Quando c'è lui, quando c'è il sole, c'è l'evidenza, giusto? E siccome Ares e Afrodite si incontrano quando il sole è alto nel cielo, Helios vede tutto, una mattina prima di andare a lavorare, cioè prima di portare il sole in cielo, va da Efesto e gli racconta tutto quanto. Immaginate lo strazio di Efesto, che era un marito innamorato. Immaginate Efesto come può vivere in quel momento. Sapete cosa gli succede? Prova tutte quelle emozioni di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro discorso. Incomincia a provare una gelosia cieca, ma anche, ferito terribilmente, diventa animato da un grandissimo spirito di vendetta. E quindi usa le sue competenze in maniera disfunzionale perché decide di costruire una rete metallica che sistemerà sul talamo dove i due amanti si incontrano. Quindi crea una trappola, attende che loro si incontrino per far cadere la rete, convocando tutti gli dei a guardare la situazione. E così sarà. Ares e Afrodite si vedono, giacciono a letto, rimangono intrappolati nella rete e in quel momento tutti gli dei saranno attorno a loro a guardarli e rideranno. Ma il problema è che non rideranno solo dei due amanti, rideranno anche del marito ferito. Ed Efesto, doppiamente straziato dal dolore, dentro di sé urlerà contro Helios, che gli ha raccontato la verità, e gli dirà: perché? Perché? Io ero felice, non sapevo, ed ero felice. Perché vedete, il buio ha un valore. Quando le cose sono al buio e non le vediamo, non le conosciamo. E quello che non conosciamo per noi non esiste. Accettare la luce è una condizione che richiede una forza estrema. Ed è per questo che Efesto, forse dentro di sé, non pronto a vedere, avrebbe desiderato rimanere a godere del suo amore a discapito del senso di verità. È giusto? È sbagliato? Chi di noi può dirlo? Una cosa è certa, che non c'è una verità assoluta e che ognuno di noi deve confrontarsi con la sua vulnerabilità e con la sua capacità di sostenere la conoscenza. A volte non siamo pronti a vedere. A volte abbiamo bisogno di un percorso più lungo. Ed è umano. Che ne pensate?
A volte può anche dire che uno conosce se stesso, quella parte di sé, e non vuole che venga manifestata da un'altra persona.
A volte. È vero. Ancora.
Secondo me
sostenere. Grazie, grazie. Qualcun altro vuole aggiungere anche un suo sentire al riguardo? È prezioso il concetto di tempo per noi esseri umani. Vi ricordate prima quando Stefania ha introdotto il cerchio di sorellanza? Lei diceva che noi facciamo un lavoro simbolicamente in 9 mesi, che sono rappresentativi dell'esperienza della gestazione per gli esseri umani. Noi ne nasciamo in un attimo. Il feto, per diventare il bambino che sarà sulla terra, ha un percorso in cui ogni mese è funzionale a una, come dire, fase di sviluppo. Io dico sempre che nella gestazione esiste una parte femminile e una parte maschile. La parte maschile sono i primi 7 mesi della gravidanza. Sono 7 mesi in cui il bambino fa un suo percorso proprio fisico, organico, da piccolissimo ingrandisce e diventa padrone di uno spazio in cui prima galleggiava, no? Ma c'è un momento in cui quel bambino ha occupato tutto lo spazio possibile, per cui finisce la fase maschile dell'azione e comincia una fase che si chiama femminile, dello stare. Cioè il bambino può stare lì, il liquido della mamma è sempre minore. Il bambino vive in contatto profondo con la sua mamma e impara attraverso le emozioni che la mamma trasmette. Questa fase femminile dello stare è la parte più difficile per noi esseri umani quando nasciamo, perché sappiamo che per venire alla luce, e quindi riusiamo il termine luce, dobbiamo affrontare il passaggio in una strettoia incredibile, proprio da un punto di vista fisico. E quella è la nostra prima esperienza di ansia nella vita. È molto interessante quindi pensare che in una società di tipo patriarcale come la nostra, tutti siamo portati ad agire continuamente. Non ricordiamo l'esperienza dello stare e la sua ricchezza, cioè il fatto di sentirci profondamente. Quello è il tempo della notte, il tempo in cui prepariamo il momento della venuta alla luce. È il tempo in cui possiamo riconoscere, conoscere e riconoscere autenticamente i nostri bisogni. Nella vita di tutti i giorni facciamo il contrario. Quando arriva un fattore ansiogeno, cerchiamo subito la soluzione. Ci chiediamo che cosa posso fare. E la domanda preclude la possibilità della buona soluzione. Perché fare è veramente l'ultima cosa. Prima dobbiamo sentire. Sentire quel tempo, circolare, non cronologico, che ci serve per riappropriarci di noi e maturare. Quindi dare anche il tempo adeguato ad una situazione di maturare. Solo allora potremo sostenere la luce. E così è ogni passaggio della nostra vita, perché ogni esperienza della nostra vita è una nascita, ogni relazione è una nascita a noi stessi. A questo punto subentra quella parolina magica che la nostra amica ha pronunciato prima, coraggio. Coraggio viene da coraticum in latino, che significa cuore aperto. La nostra esperienza di vita è la possibilità di apprendere a mantenere un cuore aperto qualsiasi cosa succeda. Prima della nascita noi siamo una creatura di fiducia totale. Viviamo in senso fusionale con la vita. La nascita e le ferite della vita ci fanno perdere quella sensazione di fusionalità e cominciamo a concepire l'altro, qualcosa di esterno a noi, in maniera diffidente, come se qualsiasi situazione, esperienza o persona che incontriamo possa diventare un elemento di tradimento. Lì perdiamo qualcosa. Soprattutto smettiamo di fidarci delle nostre capacità e soprattutto del nostro potenziale di realizzazione. La sfida nella vita è questa, che non è una sfida, in realtà è un dono, mantenere fiducia, mantenere un atteggiamento di fiducia rispetto a quello che ci capita. Più soffriamo e più siamo traditi, più soffriamo, più stiamo male, più dovremmo mantenere un atteggiamento di apertura. Apertura non significa incoscienza, non significa predisporci a inutili inganni, ma significa mantenere integra quella capacità di apprezzare ogni momento sapendo che tutto può essere un dono e che sta a noi saper gestire per evolvere. Pensate come può cambiare la nostra esistenza se questo concetto non solo lo applichiamo a noi stessi, ma lo riversiamo nella relazione. Pensate quanto può essere diversa la relazione se riconosciamo nell'altro una parte di noi da onorare e da rispettare E invece di temere quello che ci può far soffrire, apprezziamo quello che ci può donare. La prova è semplice, che se noi ricordiamo qualsiasi relazione della nostra vita, anche quella che ci ha fatto soffrire di più, anche quella di cui magari ci siamo pentiti, o che ricordiamo con un'esperienza veramente tragica, se facciamo l'esercizio di considerare che cosa ci siamo riportati da quell'esperienza, scopriremo che dobbiamo essere grati anche a lei per la persona che siamo oggi, perché abbiamo imparato qualcosa, sempre e comunque.
Questa è la fede verso Dio che ci porta a questo ragionamento.
Forse ognuno di noi ha la libertà di definirlo in qualche modo, no? Io parlo di vita, tu forse parli di Dio, un'altra persona potrà chiamare l'esperienza in un altro modo, non credo che faccia molto differenza. Mi piace pensare, usando una terminologia che è religiosa di questa parte del mondo, che il paradiso può essere veramente un'esperienza terrestre, dipende da come ci poniamo. E se proprio devo pensare a qualcosa di spirituale, faccio riferimento ad un insegnamento che ricordavo proprio qualche giorno fa, quando, come vi raccontavo, parlavo con un altro gruppo di persone. E raccontavo di questo uomo indiano che ho avuto il piacere di conoscere e che si chiamava Padre Anthony Ellen Jinitam, discepolo del Mahatma Gandhi. E Padre Anthony ricordava sempre questa cosa. Diceva: gli inglesi quando salutano danno la mano, gli italiani quando salutano toccano, abbracciano. Noi indiani salutiamo col namaste, e il namaste significa qualcosa di molto prezioso, perché significa onoro e rispetto la divinità che è in te, e riconoscendola la riconosco in me. A me piace molto questo concetto, perché secondo me è intriso di spiritualità, ma è molto del terreno. Quando io comincio i miei corsi, la prima cosa che dico ai miei allievi è questo: ti onoro e ti rispetto perché ti riconosco come una parte di me che si muove nel mondo. E questo lo posso dire per tutte le persone che sono in questa stanza stasera, sapendo che ogni persona mi porta una parte di me con cui posso fare i conti, una possibilità di conoscermi più approfonditamente, e quindi mi sento una privilegiata. Io spero che questo nostro piccolo incontro possa essere servito a darci qualche spunto, a farci magari valutare delle situazioni in una maniera un po' diversa. E vi faccio l'augurio di quella parola magica che ha pronunciato la nostra amica prima, di coraggio, di portare nella vita sempre, ogni giorno, 5 gocce di coraggio per recuperare quella fiducia che ci fa vivere le esperienze con autentica apertura e pensare che l'altro non è il nostro nemico, non è quello che ci ha incrociato per farci del male, ma è sicuramente nostro maestro e può diventare nostro complice se siamo bravi insieme a trovare un punto d'incontro. Grazie di cuore per la vostra presenza. Proseguimento di serata, buon rientro, grazie.
Libero. Un'ora e 10.
Ci può stare.
Vai.
Allora.